Benvinguts, amics i amigues. Esteu escoltant Xoc i Roda Jazz a Ràdio Estatale.
But you know, the fact is that jazz is mistakes. You're playing a song, but you're just wrong.
You're playing it wrong.
You're playing it wrong, yeah. And then it's like,
oh, great, oh, art form. You played it wrong.
Yeah. Vous êtes en train d'écouter Talking All That Jazz sur Radio Statale.
We heard Talking All That Jazz of Radio Statale.
Bentornati su Radio Statale, siamo Talking All The Jazz, ai microfoni Laura e Moreno. E oggi con noi c'è un ospite d'eccezione. Chi tra di voi è il nostro assiduo ascoltatore saprà che l'idea che portiamo avanti qui a Talking All The Jazz è quella in genere di dare voce ai giovani musicisti, lasciando spazio alle loro parole, ma soprattutto alla loro musica. Qui con noi invece oggi abbiamo un musicista che di certo non sta muovendo i suoi primi passi, anzi è un grande musicista italiano. Sicuramente per molti di voi non necessita di presentazioni. Diamo quindi il benvenuto, ringraziando di essere qui, a Franco D'Andrea.
Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao.
Diamo giusto così due coordinate per chi ci ascolta, per avere un'idea di chi abbiamo di fronte. Franco D'Andrea inizia a suonare il pianoforte negli anni 60, si muove in diverse formazioni. Citiamo giusto il Modern Art Trio, fino agli anni 60 se non sbaglio, con la band Progressive Jazz Rock dei Perigeo. Punta di, diciamo, di sfondamento del prog italiano. E poi il quartetto storico, posso dirlo, con Tino Tracanna, Attilio Zanchi e Gianni Cazzola.
Sì, è stato un po' il punto, diciamo, di svolta per la musica mia, ecco. Con questo quartetto ho cominciato a fare veramente la mia musica.
Vanta anche collaborazioni con artisti internazionali come Lee Konitz, Dave Liebman, Max Roach. E a fianco alla carriera di musicista c'è anche quella di insegnante,
certo,
all'Accademia Nazionale di Jazz,
certo,
di Siena.
Mi hanno chiesto di insegnare, ho detto ai tempi non sapevo proprio che cosa potevo insegnare. Ero musicista, diciamo, non istintivo, nel senso studiavo anche parecchie sue cose, però certe cose non le sapevo proprio. Soprattutto insegnare un'arte particolare, insomma. Però a un certo punto mi ricordo, chiesi a un chitarrista che era, si chiama Filippo Lacò, è morto adesso, però era un chitarrista fortissimo, molto didatta, molto molto in gamba. Chiesi, ma cosa dici? Posso insegnare qualcosa? Dici tu, ma perché no? Perché no? Ed era uno tipo burbero, piuttosto particolare. Però a quel punto lì ho detto, proviamoci.
E infatti, appunto, contando tutte queste collaborazioni, insomma, in questo mezzo secolo di carriera, mi pare che lei abbia sempre cercato di promuovere una sorta di ricerca di continue innovazioni e contaminazioni tra i generi. In particolare penso al progetto Electric Tree con DJ Rocca e il sassofonista Andrea Ayassot. Che rapporto c'è tra la musica che propone e la musica elettronica?
Beh, intanto io ho cominciato a fare della musica che avesse a che vedere con l'elettronica già all'epoca del Perigeo, quindi non è che la cosa mi fosse completamente sconosciuta, assolutamente no. Facciamo conto che per 5 anni, nella durata di questo gruppo, noi lavoravamo tantissimo, facevamo un sacco di date, quindi praticamente 5 anni equivalevano a 10, ben normale. Quindi abbiamo lavorato parecchio su queste cose qua, e l'elettronica era fondamentale, cioè il pianoforte acustico per un po' l'ho adoperato, poi a un certo punto l'ho mollato completamente. Per 5 anni sono stato praticamente un suonatore di Fender Rhodes e di, naturalmente, ecco, il Fender Rhodes mi appariva un pochettino come qualcosa di un po' dolce, dolciastro magari, così come stava, almeno quello che avevo io. Allora a un certo punto ho cominciato a tararlo, come mi era stato detto che faceva Zawinul. Tararlo vuol dire praticamente quelle barrette che vanno verso, per andare, delle barrette che producono il suono, vengono dirette verso qualcosa che riceve questo suono, praticamente. Allora a questo punto bisognava storcerle un attimino, invece di averle belle dritte, con un suono rotondo e quindi anche però poco incisivo, bisognava leggermente storcerle in maniera che praticamente metà del suono veniva da una sorta di percussione, non era una nota vera, uh-huh. L'altra metà era la nota. Allora ho cominciato a tararla e quello già migliorava la situazione. E poi man mano che andavo avanti ho cominciato sempre a mettere su cose strane, c'erano delle scatolette particolari che tutti conoscono che si usavano a quell'epoca, assolutamente analogica, tutte analogiche, però con dei risultati sonori molto particolari, ce n'erano di tutti i generi, tipo cose che facevano un phasing piuttosto che cose che facevano wah-wah, piuttosto che qualunque cosa, ogni tipo di cosa si può immaginare, riverbero, ribattuti di vario tipo, ogni tipo di cosa. Poi c'erano anche degli strumenti artigianali che mi aveva fabbricato un mio amico che era ingegnere elettronico, e quindi dei suoni un po' inusitati, e quindi sono abituato a questo tipo di traffico elettronico.
Però poi lei è tornato al pianoforte analogico?
No, sono tornato al pianoforte, finito l'epoca del perigeo,
acustico,
sono andato al pianoforte acustico, diciamo, però dall'altra parte quei 5 anni li ho spesi in maniera molto importante su ricerche di suono, partendo generalmente dal suono di base del Fender Rhodes, quindi non strumenti puramente elettronici. D'altra parte a quell'epoca c'era ben poco. Zavi
certo.
Aveva cominciato a sperimentare col polifonico, cioè, i sintetizzatori erano delle cose che avevano una nota, quando erano due già fantastico, tre era quasi una follia, c'era l'arpa Odissei, queste robe qua. Sono arrivato giusto a usare un po' l'arpa Odissei nell'ultimo disco che avevo fatto, però poi non sono andato oltre.
E invece appunto nel suo progetto con DJ Rocca, l'elettronica...
No, ci pensa lui. Io sto sul pianoforte, diciamo, acustico, semplicemente perché penso che lui sia molto bravo a manipolare queste cose. E poi si tratta di faccende che ormai sono cambiate completamente nella tecnica, quindi non sarei stato in grado di poter veramente entrare in un discorso elettronico da protagonista. Ho preferito lasciare fare a lui perché vedevo che era bravissimo a fare queste cose. Non era ancora così bravissimo a improvvisare, ma si sa, i DJ generalmente non improvvisano, strutturano tutto. Però lui ce l'ha messa tutta e nel giro di 6 mesi, 8 mesi era già in grado di poter improvvisare. Cosa pazzesca, devo dire, assolutamente pazzesca.
Quindi, visto che ne stiamo parlando, che è una cosa pazzesca, ci ascoltiamo un estratto di questo dell'Electric Tree con appunto Franco D'Andrea al pianoforte, DJ Rocca all'elettronica e Andrea Aiasso al sassofono. È uno estratto da un live che si è tenuto a Pisa nel 2015 per l'Internet Festival. Thank you.
Eccoci qui a Talking All The Jazz con il nostro ospite Franco D'Andrea. Abbiamo appena ascoltato l'estratto di un live tenuto a Pisa il 9 ottobre del 2015 con Franco D'Andrea al pianoforte, Andrea Aiesot al sax e DJ Rock all'elettronica. E a proposito di questo pezzo, insomma, avete ascoltato appunto un pezzo abbastanza inusuale, diciamo, in un...
È un pezzo che praticamente, il suo titolo è un pezzo mio, si chiama Afro Abstraction. Quindi allude pesantemente all'Africa, evidentemente. Allude pesantemente all'Africa, ma nello stesso tempo abstraction vuol dire che ci ho lavorato sopra in una maniera particolare, non nettamente africana, ma mista, diciamo, qualcosa di occidentale nostro e qualcosa di africano. Per DJ Rocca era molto difficile approcciare questo ritmo, perché generalmente le macchine dei DJ sono fatte apposta semplicemente per creare dei ritmi binari, dei ritmi in due, delle cose molto facili da mettere a posto, da settare, queste cose. Invece il 12-8 africano è stranissimo, perché è un misto di 3 e di 2, diciamo. Questo misto qua non esiste proprio nel vocabolario delle macchine da DJ, assolutamente non c'è, anche perché la gente non saprebbe come ballarlo, di fatto. Cioè, voglio dire, i danzatori africani sono dei tipi molto particolari, hanno un senso del ritmo superiore alla norma, molto speciale. Quindi i danzatori capiscono subito cosa devono fare, cosa non devono fare, qual è, l'impulso principale di questo ritmo.
Certo.
Un danzatore delle nostre parti non saprebbe proprio da che parte prenderlo. Quindi generalmente i costruttori non pensano di dover fare quali si adatti a questo tipo di ritmi, che sarebbe veramente una cosa pazzesca, inutile, completamente inutile soprattutto.
E quindi è stato DJ Rocca a ingegnarsi.
Lui si è inventato un sistema per cui lentamente è riuscito a passare dal 2 al 3 in maniera abbastanza, diciamo, fluente. Ma quando noi abbiamo fatto questo concerto, ancora dovevamo segnalarci, come dire, guarda che c'è un pezzo in tre, praticamente segnali per dire adesso arriva il pezzo in tre. Ok, allora lui doveva in una quarantina di secondi riuscire a settare la cosa in un certo modo. Adesso, diciamo, da 2 mesi grosso modo riesce a farlo senza bisogno che noi gli diciamo nulla. Sente semplicemente che è un ritmo in 12-8 e con la macchina subito riesce. Però se l'è inventata lui sta cosa.
Ci siamo dilungati un po' sul progetto dell'Electric Tree, però è interessante, quindi va benissimo così.
Fa solo piacere.
Però arriviamo al punto che doveva essere, cioè che è di questa puntata, ovvero l'uscita del volume 2 di questo progetto.
Sì, perché è un progetto particolare, no? Praticamente sono praticamente alla formazione del trio in 3 declinazioni differenti, quindi praticamente... La prima declinazione è quella un po' più rivoluzionaria, diciamo, ecco, per il jazz generalmente non avviene, una formazione del genere non esiste semplicemente. Un sassofono, un pianoforte acustico e un DJ che suona delle cose. Fra l'altro questo DJ è veramente formidabile, perché riesce ritmicamente ad essere efficace, ma anche gli effetti riesce a crearli molto belli dal punto di vista timbrico. Poi invece ci voleva anche una declinazione più, chiamiamolo così, più tradizionale del jazz, giustamente doveva essere citata almeno e usata, quella del pianoforte, basso e batteria, che riguarda questo progetto. Poi ce ne sarà una terza che uscirà i primi mesi del prossimo anno, ecco, dove c'è una tromba, un trombone, un clarinetto e un pianoforte.
E diciamo, magari per chi ci ascolta, chi sono i musicisti coinvolti, abbiamo Aldo Mella e Zeno De Rossi rispettivamente a contrabbasso e batteria nel volume 2, mentre nel terzo volume avremo Daniele Dagaro al clarinetto e Mauro Ottolini al trombone.
Assolutamente.
Lei diceva che questo è una formazione più tradizionale, però le sonorità che propone sono un po' di ricerca pure?
Ma io in generale in tutte queste cose qui cerco di creare delle situazioni un po' particolari, insomma, quello non c'è dubbio, è sempre ricerca in ogni modo, partendo da una combinazione di strumenti di volta in volta diversa.
Sentiamoci quindi un estratto da questo volume 2, una traccia che si intitola Open 4.
E rieccoci qui su Talking All The Jazz. Abbiamo ascoltato il brano Open Four dall'album Trio Music Volume 2, uscito da Parco della Musica Records nel 2016, con Franco Landiera al pianoforte, Aldo Mella al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria.
Dunque, questo disco contiene tutti i brani originali.
Sì, per combinazione, perché non necessariamente è sempre così.
Appunto. Infatti, quando si parla di brani originali in ambito jazzistico, io mi chiedo sempre fino a che punto la composizione è, diciamo, prescrittiva, e invece quanta libertà il compositore lascia ai musicisti. Quindi, nel suo caso, lei come si pone?
Generalmente io tendo a strutturare, voglio dire, scrivere musica non troppo. Negli anni '80, per esempio, scrivevo tantissimo, però poi mi è passata. Ho deciso di scrivere un po' meno e lasciare le briglie più sciolte, cioè lasciare molto all'inventiva. Però scrivo delle piccole indicazioni che hanno a che vedere col discorso di come funziona questo brano e che cosa ha dentro, cosa ha all'interno, in maniera che un'improvvisazione abbia una coerenza. Questo brano risulti in pratica come un brano, non dico scritto, ma insomma un brano che ha una sua logica, ecco, questo sì.
E peraltro lei ha già collaborato con Aldo Mella, collabora già con Aldo Mella e Zeno De Rossi in altre formazioni. Quanto è importante una sintonia, una conoscenza reciproca, magari anche approfondita, con gli altri musicisti?
Beh, è fondamentale, praticamente direi, soprattutto per poter improvvisare insieme, per esempio. Poter essere molto, molto, essere affiatati in tutti i sensi. Noi praticamente ci conosciamo da 20 anni, una roba di questo genere. Quindi è più facile, per esempio, improvvisare d'amblè anche delle cose di colpo, così, senza avere una struttura o avendo una struttura minima. Io amo moltissimo l'improvvisazione collettiva, diciamo, come partenza. Poi, chiaramente, ogni tanto arrivano dei soli, ogni tanto c'è qualcosa. Però le cose non avvengono già perché sono state decise prima. Avvengono sul momento. Però, chiaramente, abbiamo un repertorio, quindi stiamo suonando un brano che ha delle caratteristiche. Ecco. Però possiamo anche finire su un altro brano senza tante cose particolari, con dei piccoli segnali sonori, diciamo, più o meno, che alludono. Dice, vorrei andare in quel brano là. Ah, ok, lentamente ci si sposta su quell'altro brano, per esempio.
Ci si ascolta e,
sì,
insomma,
assolutamente. Sì, sì, assolutamente.
Bene, il prossimo brano che ci ascoltiamo è sempre un brano incluso nell'album Trio Music Volume 2 ed è Dancing March.
Thank you.
Eccoci amici, qui su Talking on the Jazz era Dancing March dell'album Trio Music Volume 2, con il nostro ospite appunto Franco D'Andrea al pianoforte, Aldo Mella al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria. Come dire, questi progetti propongono sempre comunque una sorta di ricerca di cui appunto si parlava anche prima. Un rapporto...
Posso aggiungere una cosina piccola che riguarda proprio questo progetto qua, che è quello più tradizionale se vogliamo, ecco, in linea di massima dovrebbe essere quello più tradizionale. Però io ho cercato di creare una situazione tale che non si sentisse troppo che questo era un trio, diciamo, classico di jazz. Quindi, per esempio, Aldo Mella molto spesso adopera anche l'arco. E l'arco non è consuetudine dei jazzisti di usarlo, non so, i bassisti generalmente non sanno neanche cosa sia, oppure quando lo usano per accordare lo strumento e poi lo mollano. Di solito è usato pizzicato. Però l'arco usato in una certa maniera, con dell'effettistica, con certi modi, può arricchire enormemente lo spettro timbrico di un trio. E in questa maniera c'è più dialogo praticamente fra di noi, questo è il punto. E questo diventa più interessante a questo punto anche dal punto di vista proprio di dire non abbiamo soltanto un trio pianoforte, basso, batteria con i classici suoni del suono. Già Zeno De Rossi è uno esperto in queste cose, per cui anche la batteria non sempre è proprio una batteria classica, una batteria suonata in una certa maniera. Però l'arco è risolutivo, secondo me, specialmente con l'effettistica.
Ma infatti in questi progetti si percepiscono molto dei rapporti col passato e insomma in una musica quale jazz viene da pensare che non potrebbe essere altrimenti, comunque oltre che le tradizioni del jazz, magari anche altre tradizioni di altre...
No, molto semplicemente si tratta di percepire la musica in un certo modo. Io penso sempre che in partenza per una musica che abbia... Il jazz è venuto fuori da un insieme di culture, la cultura africana, la cultura europea, la cultura americana, tante cose, anche la cultura latinoamericana in certi momenti, se vogliamo, centroamericana. In una situazione di questo genere bisogna pensare che come nelle culture del mondo, insomma diciamo nelle varie culture del mondo, c'è un fulcro fondamentale per dire questa è la musica. Per esempio in Africa il tamburo è lo strumento principale, giustamente perché è il ritmo alla base di tutto. Quindi se il ritmo è alla base di tutto, a questo punto è chiaramente risulta che il tamburo diventa uno strumento importante. Non so come dire, la musica è vista come una cosa ritmica dove si aggiungono anche altre cose. Però in primo piano è il discorso ritmico. Da noi molto spesso l'armonia è in primo piano, per esempio, o la melodia, tutto quello che vuoi, però ecco così la situazione. Non so, faccio per dire, in altri posti ci sono altre sensibilità, diciamo. Quindi, secondo me, tutti i parametri vanno curati nella stessa maniera, molto, con molta attenzione. Bisogna immaginarsi che la timbrica, per esempio, possa essere la prima cosa, come in certe culture è, proprio di stare attenti ai colori dei... Prima che delle note, si sta attenti a come suona questa cosa. Quindi può essere anche un rumore, faccio per dire, però ha un timbro speciale, un colore speciale. Oppure il ritmo, c'è un ritmo speciale, ecco lì è il fulcro della situazione, poi tutto ruota lì intorno. Poi invece magari c'è la melodia è speciale, tutto ruota intorno. Bisogna essere molto attenti a tutti i parametri della musica, a tutti gli aspetti, diciamo, della musica. Questo è importantissimo. Allora, in quella maniera là, poi si comincia a avere una sensibilità, diciamo così, più aperta a tutte le possibilità della musica nel mondo.
Beh, io starei ancora tantissimo a parlare di questo disco, però c'era una domanda che mi premeva tantissimo farle, perché, come si diceva prima, lei è anche insegnante e, come si diceva sempre prima, Talking on the Jazz si occupa molto spesso, anzi direi quasi sempre, di musicisti emergenti, magari alla prima registrazione. Quindi so che lei, per esempio, ha anche presieduto la giuria del Premio Internazionale Gaslini quest'anno e l'anno scorso.
Sì.
E tra l'altro ricordiamo chi ci ascolta che noi di Talking on the Jazz abbiamo fatto un podcast, uno speciale su questo sul Premio Internazionale, e quindi chi vuole può andare a recuperarselo. E vorrei chiedergli quindi come vede lei la scena musicale jazz dei giovani in Italia oggi.
No, è estremamente interessante, assolutamente stimolante. e loro soprattutto hanno una, veramente una capacità che, tecnica soprattutto, che era ignota nei decenni passati, parlo decenni, insomma anche tre decenni passati. Cioè ormai a questo punto sono musicisti molto forti, molto estremamente raffinati, e chiaramente quando tu hai più conoscenze sullo strumento, sulla musica eccetera, c'è più probabilità che quando tu hai un pizzico di genio, questo genio diventi anche musica interessante dal punto di vista proprio della costruzione della musica, una musica importante. Chiaramente, poi il genio purtroppo esce fuori raramente e non è dipendente né dall'insegnamento né da nulla. Ti accorgi subito quando uno studente ha qualcosa di speciale. A quel punto lì la cosa importante è catturare questo aspetto e dire: ah, lui è forte là, allora cerchiamo di fare in modo che anche dalle altre parti sia forte, in maniera che almeno abbia ancora più possibilità. Quindi curare quella sua forza che ha, mettiamo ritmica, faccio per dire, e però fare in modo che la parte armonica e la parte melodica siano all'altezza della parte ritmica. È come un terzino che ogni tanto deve, nel calcio, no? Certo. Deve difendere, certo, però qualche volta dovrà anche cercare di andare avanti per aiutare anche la squadra avanti. Cioè, è chiaro che terzino deve difendere, ho capito, però saper fare anche il resto arricchisce la squadra di tutte le cose, quindi anche in quel caso là. In questo caso stiamo parlando degli aspetti, diciamo, della musica che bisogna curare. Quindi cerco di andare dietro alla loro sensibilità, non cerco assolutamente di plagiarli né di dargli delle istruzioni perché facciano le cose che penso io che sono giuste, eccetera. Cerco di andare dietro alla loro sensibilità, però nello stesso tempo cerco di aiutarli a affinare la loro tecnica e la loro capacità musicale per poter equilibrare tutto quello che fanno, tenendo tutto al livello dell'aspetto dove loro sono forti. Sono forti ritmicamente, dobbiamo anche curare l'aspetto armonico, l'aspetto melodico. Sono forti melodicamente, magari ritmicamente meno, dobbiamo curare l'aspetto ritmico. Cerco di equilibrare il tutto.
E lei quindi vede che c'è dell'interesse da parte dei giovani musicisti per migliorarsi sempre. Ma mentre la scena jazz, diciamo, vista dall'esterno, lei come pensa che sia? Come vede?
Ma io trovo, generalmente ci sono un sacco di cose che avvengono ormai. Negli ultimi 20 anni i nostri musicisti potrebbero suonare tranquillamente in qualunque posto. Io ho girato il mondo, ho visto come sono i musicisti certo. altrove. Ma direi che non c'è assolutamente differenza. È soltanto una questione di inventare delle cose nuove, e qualcuno riesce a farlo, ma riesce a farlo qui come riesce a farlo in Russia, piuttosto che in Giappone, piuttosto che negli Stati Uniti.
Bene, visto che parlavamo di giovani musicisti e qui a Talking About Jazz parliamo di musicisti a Milano, ci ascoltiamo sempre da Trio Music Volume 2, Una Beghina a Milano. Non prima però di ringraziare Franco D'Andrea per averci onorato della sua presenza qui in trasmissione e per la sua disponibilità, quindi grazie.
Ma figurarsi, è un piacere mio assolutamente di essere qua da voi.
E quindi lo salutiamo e sperando di avere altre occasioni in futuro.
Ciao a tutti, ciao
e
a voi.
Vi ricordiamo che potete seguirci su Facebook, Spotify, Twitter, insomma, seguiteci.
Bentornati su Talking All The Jazz. Questo era Una Beginne a Milano, tratto da Trio Music volume 2, con Franco D'Andrea al pianoforte, Aldo Mel al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria. Franco D'Andrea, che è stato ospite con noi fino a poco fa, che ringraziamo ancora di aver partecipato. Ora dobbiamo dare lo spazio alla nuova rubrica di Talking All The Jazz, a quello che chiamiamo il bollettino di Talking All The Jazz, in cui vi segnaliamo degli eventi. Ma prima di fare questo c'è la nuova sigla. Rieccoci, partiamo da un evento che abbiamo già, di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa, perché come molti di voi sapranno, e qualcuno di voi sa meglio degli altri perché ha vinto, abbiamo messo in palio due biglietti per due concerti di Jazzmee, e uno di questi era per il concerto di Gil Peterson, che si terrà l'11 novembre al Teatro dell'Arte. E quindi volevamo dire due parole su appunto questo musicista, che è un DJ che spazia tra acid rock, acid jazz, hip hop ed elettronica. È stato anche un conduttore radiofonico su Kiss FM, sulla BBC e ancora su Jazz FM, da cui fu allontanato, e questa era tra l'altro una delle domande a cui bisognava rispondere per vincere il biglietto. Fu allontanato perché mandò in onda musica che la direzione giudicò inappropriata e perché criticò la guerra del Golfo. E quindi di Gil Peterson ci ascoltiamo un estratto da un suo DJ set, un DJ set intitolato Breeze Jazz Funk Mix, registrato al Brownswood Basement per Solid Steel Radio e Ninja Tune.
estratto dal DJ set di Jim Peterson. Dopo questo appuntamento, appunto, vorremmo inoltre segnalare che dal 10 novembre arriva in seconda serata su Rai 1 L'importante è avere un piano, programma televisivo del pianista Stefano Bollani, reduce dalla cancellazione del precedente programma. Come in tutti i late show ci sarà una resident band con membri in via di definizione e anche molti ospiti importanti che non andranno solo a presentare il loro ultimo album ma prenderanno il rischio di tentare cose originali, duetti slittamente di genere, insomma cose non preconfezionate e scontate. A proposito di questo ci possiamo ascoltare Maple Leaf Rag, famosissima composizione di Scott Joplin, registrata al Teatro della Scala il 21 aprile del 2012, uscito su una raccolta di 3 CD per l'Universal nel 2013, dedicata interamente a Stefano Bollani. Thank you.
Maple Leaf Rag, brano che abbiamo usato per introdurvi appunto il programma televisivo di Bollani del 10 novembre, quindi sintonizzatevi, non perdetevelo. E invece vogliamo parlarvi dell'iniziativa del Bonaventura Music Club qui a Milano in via Zumbini 6 in zona Romolo, pochi passi comunque da Porta Genova, che è un locale che non so quante persone conoscono, ma è un piccolo gioiello che vanta una programmazione musicale che mescola affermati musicisti e giovani promesse. E in quasi 4 anni di apertura si lanciano insomma in questa campagna di raccolta fondi per proseguire e migliorare il lavoro fino ad oggi svolto, e hanno bisogno di voi, di noi, di tutti, anche perché sarebbe incosciente far chiudere un altro locale qua a Milano che promuove soprattutto la musica jazz, quindi insomma supportateli. E noi diamo il nostro piccolo contributo segnalando 2 concerti che iniziano tutti e 2 alle 21 giovedì 10 novembre, giusto?
Sì, giovedì 10 novembre ci sarà il Paola Santoro Quartet, mentre il martedì 15 novembre il Quistano Pomante Double Quartet, che così è un nuovo progetto capitanato dal vibrafonista Cristiano Pomante, che però è affiancato a un quartetto d'archi.
E niente, quindi con questo vi salutiamo, speriamo appunto di vedervi a questi concerti. E
ai concerti di Jasmine, sì, a tutti gli altri eventi che segnaleremo, perché ce ne saranno tanti, quindi ascoltateci.
E partecipate, ascoltateci su Facebook, su Radio Statale,
Mixcloud, iTunes.
E alla prossima puntata.
Ciao ciao! What you reap is what you sow. Talking all that jazz.